Buon pomeriggio a Sergio Cararo, come stai Sergio? Ben arrivato.
Grazie e buon pomeriggio a te e agli ascoltatori di Radio Rock.
Ti sento bello cotto, come si dice?
Tornata intensa.
Lo immagino. Insomma Sergio, noi ti abbiamo chiamato ancora una volta, ti abbiamo disturbato per saperne, o meglio per capire un po' insieme quello che sta accadendo in Libia e anche quello che sta accadendo in Europa, perché sembra che si sia incasinato un po' tutto in Europa, mentre in Libia che cosa succede?
Beh, in Libia saranno sicuramente più incasinati,
sono
bombe, missili e quant'altro. Missili con tanto uranio impoverito, come ha detto il professor Zucchetti in una analisi scientifica che abbiamo pubblicato proprio 2 giorni fa.
Ma non era vietato?
Formalmente sì, praticamente no, perché aiuta la forza di penetrazione. Quando vediamo i giornalisti o anche le persone, no, che si avvicinano alle carcasse in fiamme, lì dove sono stati colpiti dei missili, dobbiamo temere per loro, insomma, stanno respirando della robaccia pericolosa.
Ah, ecco. Quindi pure i bambini che giocano lì, eccetera, che vediamo.
Tutto. Speriamo che i ragazzini non si avvicinino lì dove c'è tutto quel fumo, appunto, no? Abbiamo visto i servizi televisivi.
Purtroppo di quelli parlavo, cioè dove sono.
Perché lì pare che con i missili Tomahawk la quantità d'uranio che c'è sia piuttosto elevata.
Insomma, senti Sergio, a qualche settimana da insomma, l'esplosione di questa rivolta, cerchiamo di tirare un po', non dico le somme, ma di capire quali sono gli schieramenti. Cioè, da una parte c'è naturalmente Gheddafi, dall'altra parte in Libia chi c'è?
C'è un altro pezzo della Libia. Io direi che la prima cosa che dobbiamo dire è che il popolo libico è diviso in due. Una parte sta con Gheddafi e una parte sta con gli insorti di Bengasi. Questa è la cosa che bisognerebbe cominciare a dire con grande semplicità e con grande franchezza, altrimenti poi si creano quegli equivoci o quella manipolazione informativa che fa sballare tutti i parametri.
E chi sono quelli che stanno a Bengasi?
Quelli che stanno a Bengasi a mano sta venendo fuori, anche oggi c'erano parecchi articoli sui giornali, il peggiore era quello della Repubblica di Bernardo Valli, ma gli altri corrispondenti, quello della Stampa, quello del Sole 24 Ore, che sono lì, comincia a dire, diciamo, che vuol dire gli uomini del Consiglio di Transizione. Non è tutto oro quello che luccica, ecco, insomma. Noi avevamo avanzato un'ipotesi che poi a mano ci siamo andati a studiare, a confermare. E lì all'inizio probabilmente ci sono stati i giovani, no?
Sì, e quello è un fatto, certo. Sì.
No, è un fatto importante perché certo. Giustamente anche in Libia i giovani, come dire, avanzano aspettative più avanzate della realtà che è a loro disposizione, no? Cioè nel senso che chiedono un cambiamento, chiedono che le cose vadano meglio di come sono andate per i loro genitori e via dicendo. Il problema, prima era la sensazione, poi a mano la cosa invece sta avvenendo poi piuttosto nitidamente, e che in realtà molti di questi giovani sono stati mandati avanti, diciamo, strumentalmente, hanno cominciato loro. Ma subito dopo la situazione è stata presa in mano, in pugno o da altri.
Chi sono questi altri? Cioè quelli che hanno strumentalizzato questi giovani che comunque non hanno un cambiamento?
Sono una parte dell'apparato dirigente del regime libico che ha rotto con Gheddafi e che intende sostituire Gheddafi con un altro potere del tutto simile. Questa è la mia e la nostra chiave di lettura che abbiamo messo nero su bianco in un diciamo qualcosa di più dell'articolo, insomma un saggio abbastanza ampio nel quale ricostruiamo anche chi sono queste figure. Un ex ministro della giustizia fino a qualche giorno prima è il capo del Consiglio di Transizione, un ex generale che era il ministro degli interni fino a metà febbraio è l'interlocutore privilegiato della Gran Bretagna, poi abbiamo tutti gli ex ambasciatori, quindi c'è una parte dell'apparato, no, che ha rotto con Gheddafi e forse voleva sostituire Gheddafi, ha colto l'occasione che gli si è presentata non gli è andata benissimo sul piano militare, anche se all'inizio sembrava così, e quindi quella che noi dicevamo, questa più che una rivolta popolare ci sembra una guerra civile, insomma, una guerra civile che è la conseguenza di un tentato colpo di Stato. Questo è quello che sta avvenendo fuori.
Che cosa ha fatto cambiare idea a questi ministri, eccetera? Cioè, qual è stata la cosa scatenante?
Paradossalmente abbiamo molte cose in comune, perché è stata la crisi finanziaria del 2008-2009, no? Nel senso che sì, la Libia, nel, diciamo, all'inizio del decennio, aveva di fatto era, come dire, legata mani e piedi all'Occidente, no? Agli europei, agli statunitensi, era entrata nel grande gioco, aveva accumulato un sacco di liquidità finanziaria, perché c'era stato un aumento dei prezzi del petrolio, non della produzione, perché lì la produzione è limitata dalle quote previste dall'OPEC, no? Però c'era stato un aumento dei prezzi del petrolio che hanno portato un sacco di soldi, e l'aumento invece delle esportazioni di gas della Libia, per cui la Libia ha avuto a disposizione fino al 2008 un sacco di soldi che coi fondi sovrani ha investito un po' in tutto il mondo, anche qui in Italia, Unicredit, Finmeccanica, Eni e quant'altro. Il problema è che con la crisi finanziaria del 2008-2009 la festa da un certo punto di vista è finita, no? I ricavi sono diminuiti del 40%, la torta da distribuire si è ristretta, e lì probabilmente è saltato un equilibrio che durava nel tempo, che attraverso, diciamo, una distribuzione anche delle prebende un po' teneva diciamo, buona la popolazione e un po' faceva stare bene tutto l'apparato dirigente, inclusi i ministri, che poi sono passati, no, a Bengasi. Cioè si è rotto un equilibrio, e per ricostituire, diciamo, un nuovo equilibrio c'è stato uno scontro, insomma.
Tra l'altro stavo leggendo un breve articolo di una manifestazione su un Free Press, sai, quei giornaletti che vendono, che regalano nella metropolitana, che un sito web, Hostess Web, manifestava a favore di Gheddafi perché diceva, insomma, che loro avevano dei rapporti, insomma, molto intensi con la Libia. Poi sono andato a vedere che cos'era questo Hostess Web e ho capito,
e sono le ragazze che sono state l'altra volta, esatto, all'ambasciata. No comment, insomma,
no, malamente, tutto il mondo e il paese. Ma adesso veniamo a noi, insomma, veniamo all'Europa. Che cosa sta accadendo? Francia, Inghilterra, Italia, che ruolo hanno e quali interessi abbiamo, e che cosa, quali rischi corre secondo te l'Italia, se ne corre?
Allora, qui è una sorta di cartina tornasole della nuova realtà del mondo, mettiamola così. Noi negli anni scorsi abbiamo detto, parecchi, diciamo, pensavano che fossimo un po' strani, insomma, su questo, che per esempio la NATO era una camera di compensazione, cioè era una struttura in crisi, cioè ormai in via di esaurimento nella sua funzione, una camera di compensazione tra l'interesse del primus inter pares, che erano gli Stati Uniti, e i suoi alleati. Dentro quella camera di compensazione in qualche modo si raggiungeva un compromesso tra le esigenze politico-militari internazionali di tutti. In realtà, diciamo, con la crisi gli interessi sono divaricati, sicuramente quelli tra Europa e Stati Uniti, con l'entrata in vigore dell'euro e quant'altro, e poi all'interno dell'Europa tra diciamo, un asse economico, Francia-Germania, che è l'asse principale, quello, diciamo, che gerarchicamente fa la tabella di marcia nell'Unione Europea, nel quale però la Francia ha una posizione un po' subordinata rispetto alla
Germania.
La Germania, che è più forte economicamente, eccetera. La Francia, per riequilibrare questo, diciamo, questo rapporto un po' asimmetrico, per rimetterlo in equilibrio usa la leva militare, e quindi, diciamo, in qualche modo anima un asse Londra Parigi, cioè quindi con la Gran Bretagna, che sono le due potenze europee che dispongono, per esempio, delle armi nucleari, che hanno un forte apparato militare, che hanno una diciamo eredità e anche un'ambizione coloniale piuttosto grossa, insomma, no? E quindi diciamo tra questo asse Parigi-Berlino che è entrato in sollecitazione e l'asse Parigi-Londra che invece dice vogliamo contare di più perché sul piano militare non pensate no, di metterci in seconda fila, è arrivato Sarkozy che ha detto adesso faccio diciamo, il castigamatti, ha problemi di consensi all'interno e non so se la guerra glieli risolve perché dai sondaggi che abbiamo visto su Le Monde, su François, eccetera, eccetera, il 68% dei francesi è contrario all'intervento militare. Ha trovato il consenso dei partiti, della politica, dei filosofi piuttosto diciamo buon mercato come Bernard Lévy, ma a livello popolare se Sarkozy pensa di riconquistare i consensi andando a bombardare in giro non penso che sia la soluzione migliore. Dopodiché l'altro giorno la NATO, dentro la NATO è successa una cosa che non era mai successa, cioè che gli ambasciatori di Francia e Germania si sono alzati e se ne sono andati dalla riunione risentiti delle critiche che gli sono mosse dal segretario della NATO Rasmussen, sì, che accusava la Francia di essere andata per conto suo, no? Quindi di aver messo gli altri di fronte al fatto compiuto.
Beh, in realtà è vero però.
Sì, sì, è andata così, dice quello doveva fare lo show televisivo, faccio il discorso televisivo, i bombardieri partono e ha messo tutti gli altri in serissima difficoltà. La Germania veniva accusata di non collaborare attivamente e per la prima volta arrivò da NATO due ambasciatori e quello tedesco e quello si sono alzati e se ne sono andati, quindi questo per dare l'idea del clima che c'è a livello europeo. Se poi mi chiedi dell'Italia,
sì,
allora qui
te lo stavo chiedendo proprio orora.
Che cosa vuole sapere sull'Italia che non sapete già? No, è davanti agli occhi di tutti.
Sì, no. A parte quello, insomma, che non, il Presidente del Consiglio non ha proferito parola, però insomma, in questo caso che ruolo sta svolgendo adesso l'Italia e quali sono i rischi, insomma, che potrebbe correre l'Italia se ne corre e insomma, anche dal punto di vista insomma, dell'approvvigionamento di petrolio e gas.
Beh, dal punto di vista dell'approvvigionamento i rischi ci sono tutti ovviamente perché da lì non arriva più niente e siccome era il primo fornitore di petrolio di gas insomma intanto i prezzi petroliferi tornano a salire e lì il problema è serio, sì, è chiaro, poi le pezze si mettono perché l'Arabia Saudita ha detto il petrolio che non arriva dalla Libia lo mettiamo noi, sul gas c'è cioè comunque l'Algeria, c'è cioè la Russia, insomma, c'è diciamo altri fornitori, no? E quindi quello diventa un problema serio al momento diciamo risolvibile ma in modo molto molto temporaneo. Sul piano politico penso che questa crisi possa essere come dire la tomba del governo Berlusconi.
Certo.
Perché le contraddizioni che ha accumulato su questa vicenda sono tante e tali che diciamo sono di quelle che possono segnare effettivamente in modo definitivo insomma una totale inadeguatezza del governo della Repubblica Italiana a gestire una situazione di crisi economica internazionale addirittura con la guerra alle porte di casa, questo ormai è evidente in più. Domani ci sarà il dibattito in Parlamento, dicono che hanno fatto una mozione di maggioranza, però è chiaro che tra la Lega che va da una parte, il PDL e mezzo e la Russa che si è scoperto diciamo questa animo bombardiere, è chiaro che paradossalmente diciamo ci sono questa volta le incertezze del governo, mentre invece i più bombardieri di tutti sono il PD in parte Di Pietro e il Presidente della Repubblica Napolitano, cioè si è invertito dentro il mondo, abbiamo il centro-sinistra con l'elmetto, il centrodestra in ordine sparso, qualcuno con le piume da colomba, qualcuno con le bombe sotto braccio, insomma veramente una cosa. E poi obiettivamente insomma, due mesi fa Gheddafi ha ricevuto con tutti gli onori, oggi gli mandi gli aerei a bombardarlo.
Certo,
insomma, sì. È vero che nella storia l'Italia non ha mai concluso una guerra con la stessa alleanza con cui l'ha cominciata, però
anche quello è vero.
Insomma uno pensava pure che quella storia fosse ormai alle spalle, però probabilmente non è così.
Voglio chiederti altro: la Russia e la Cina che ruolo potrebbero svolgere se e se decidessero e se decideranno di, insomma, di entrare in campo in questa situazione, se entreranno a gamba tesa, se non entreranno per nulla?
No, il problema è questo, che la Russia e la Cina hanno una visione del mondo che coincide esattamente con gli affari loro, no? Per cui o le cose sono funzionali ai loro affari, oppure non
gli interessa.
Non gli interessa. Certo,
non sono filantropi come l'Italia e come l'Europa.
Beh, qui penso che i filantropi girano pochi, insomma.
No, perché vogliamo andare a difendere tutti e tutto per un mondo migliore senza vincolo alcuno. No, e poi, però...
ma è curioso perché ci andiamo a proteggere i civili, però no, lo Yemen in due giorni hanno ammazzato 90 persone nelle manifestazioni, il Bahrain c'è stata l'invasione dell'Arabia Saudita. I palestinesi stanno sempre sotto tiro, no? 1400 morti in due settimane, come ricordate a Gaza.
Come no?
Non ha detto e fatto niente nessuno, insomma, quindi questo animo filantropo.
È proprio per quello che parlavo di animo filantropo.
Questo argomento uno vorrebbe voglia di dirgli, no, però poi a Ballarò da Santoro non ci invitano mai, no? Perché siamo forse un po', diciamo, un atteggiamento abbastanza determinato.
Vabbè, ma piuttosto l'atteggiamento
solleva questa cosa, ti levi una scarpa e gliela tiri, e poi discutiamo.
Certo,
no? Certo. Te togli la scarpa e gliela tiri, e poi adesso discutiamo, perché qua non è ipocrisia, è qualcosa di peggio, insomma.
Beh, no, certo, che la situazione è veramente, soprattutto in Palestina.
Fanno gli affari loro, fanno gli affari loro. La Cina è interessata perché ha forti investimenti in Libia e tutta l'Africa. È soprattutto un paese, diciamo, energivoro, per cui ha bisogno di petrolio, ha bisogno di gas, ha moltissimi investimenti sia in Libia sia in tutta l'area africana, quindi è un soggetto che da quelle parti comincia ad avere un peso rilevante, sicuramente più rilevante della Russia, che però è invece un paese esportatore di gas e di petrolio, no? E quindi, come dire, una crisi energetica come quella dentro cui ormai ci siamo infilati di brutto, dall'altro contribuendo anche ad alimentarla, perché scatenare una guerra nel Mediterraneo in un paese, diciamo, produttore di gas e petrolio significa obiettivamente, dopo che appunto il nucleare, dopo la catastrofe di Fukushima, viene ipotecato come prospettiva energetica, è chiaro che qui siamo veramente, il Titanic, cioè siamo sulla nave e andando contro all'iceberg, no? E magari la gente balla, canta, eccetera, senza rendersi conto.
Una visione piuttosto oscura e nera, ma è purtroppo la realtà, cosa che sui giornali non sempre si legge, e questo mi fa piacere sentirlo da te, perché non avevo dubbi.
No, dobbiamo ammettere che i giornali, come dire, se uno li legge bene, queste cose ce le trova.
Escono fuori?
Soprattutto, come diciamo sempre, il solito consiglio: leggete le corrispondenze, leggete quello che dicono gli inviati, no? Quelli che stanno lì e che quindi raccontano quello che vedono, non quelli che stanno qui
e commentano.
E commentano, no? Leggete quello che dicono gli inviati e poi fatevi il vostro punto di vista, no? Incrociate i dati, per esempio oggi posso fare un esempio?
Come no, a voglia.
Allora, oggi c'era i giornali dicono è caduto questo aereo militare americano, no?
Sì.
È una cosa simpatica, ci ha battuto un aereo del regime libico, caduto un aereo americano, per cui gli aerei americani non vengono abbattuti ma cadono, no? Per cui, vuol dire, anche dal punto di vista semantico del linguaggio, uno dice, vabbè, quello è caduto, un incidente, quell'altro invece vengono abbattuti. Perché se fosse stato abbattuto anche l'aereo americano, dice, ammazza, però quelli sono... sono organizzati, come dire, sono pericolosi.
Senti, può diventare un pantano questa guerra in Libia
sicuramente.
L'Europa.
Infatti oggi c'era un'analisi del generale Jean sul Messaggero, che segnalava proprio questo, c'è il rischio dello stallo, che da Firenze c'è lo stallo e a quel punto la NATO, perché adesso non è più la coalizione dei volenterosi ma è la NATO che ha preso il comando, dice deve decidere che fare, perché probabilmente i bombardamenti aerei sì, possono aiutare gli insorti, però non risolvono la situazione sul campo, no? Certo. E allora se la devi portare fino in fondo, alla fine tu devi far sbarcare le truppe sul territorio libico e consolidare un assetto attraverso la presenza, no, materiale di truppe combattenti sul terreno.
Ecco, che cosa comporterebbe questo, Sergio?
E quello diventa diventa come l'Afghanistan, come l'Iraq, che cioè è una cosa, un conflitto di vaste proporzioni, perché se poi porti le truppe sul terreno, Gheddafi, che è abbastanza isolato e malvisto dalle petromonarchie arabe, dai paesi, dagli altri regimi arabi, e potrebbe cominciare a essere invece sostenuto dalle popolazioni che vedono quello che resiste all'invasione coloniale, che poi certo, sempre le potenze coloniali sono Francia, Gran Bretagna, Italia, Stati Uniti, e da quelle parti non è che hanno una buona storia, una buona pubblicità.
No, neanche un buon ricordo.
Per cui è chiaro che a quel punto diventa come l'Afghanistan e come l'Iraq, diventa tosta.
E secondo te come si risolverà? Faccio una domanda da 100 miliardi di dollari, ma secondo te la situazione come si evolverà a questo punto nelle prossime settimane, nei prossimi giorni anzi?
Beh, secondo me ci sarà un momento effettivamente di stallo anche dal punto di vista militare per quanto riguarda la NATO, no? Di stallo sul campo, perché diciamo gli insorti, i bengasini, insomma, non hanno la forza per rovesciare Gheddafi, e Gheddafi sotto i bombardamenti aerei e missilistici della NATO non ha la forza per sconfiggere gli insorti, i ribelli, no? Quindi c'è la situazione di stallo. Come si sblocca dal punto di vista militare, io non lo so.
Dal punto di vista politico?
Dal punto di vista politico, c'è una proposta interessante, che è quella dell'Unione Africana, che è diciamo l'organizzazione regionale soprattutto dell'Africa subsahariana, che ha chiesto di poter organizzare e far entrare una commissione, un alto comitato, lo chiamano anche sulla risoluzione dell'ONU, che avvii un negoziato tra il regime di Gheddafi e i ribelli di Bengasi. No?
Quindi dividere la Libia in due, in pratica.
E questa potrebbe essere alla fine, oggi un paio di analisi adombravano questa cosa qua, sia il Sole 24 Ore sia il generale Gian, cioè, alla fine qui quello che viene fuori, la soluzione potrebbe essere la divisione, cioè la Tripolitania da una parte e la Cirenaica dall'altra, con due aspetti. Il primo è che la divisione, cioè l'unificazione, cioè tra Cirenaica e Tripolitania, in realtà è un'eredità coloniale italiana, fu l'Italia che unificò queste che erano due zone separate, insomma, no? L'Italia, no? Dell'Italia coloniale,
certo,
è passato
com'è?
Un secolo dall'invasione della Libia, dal 1911, quindi un secolo fa. L'altra cosa è che la divisione in due della Libia tra diciamo la Tripolitania e il Fezzan in mano a Gheddafi, la Cirenaica in mano a quelli di Bengasi, qualche squilibrio c'è, perché la zona petrolifera con i maggiori impianti è quella che sta in Cirenaica, no? E quindi ci sarebbero diciamo più risorse lì. Però per esempio gli impianti Eleni stanno in Tripolitania, insomma lo stanno dall'altra parte. E questa cosa della secessione, io non escludo che sia l'ipotesi per esempio di partenza dell'intervento militare occidentale, in particolare della Francia, perché è venuto fuori proprio oggi una notizia che alcuni dei appunto dirigenti del Consiglio di transizione, provvisorio di transizione di Bengasi, nei mesi scorsi erano stati in Francia e avevano avuto lunghi colloqui con i servizi segreti francesi, così una sorta di preparazione, insomma, di operazione preventiva per creare quei rapporti che poi sarebbero andati, diciamo, sarebbero stati capitalizzati adesso, insomma. Cioè, Io posso fare un'ipotesi, Sandro?
Sì.
Questi hanno provato a far colpo di Stato.
Non ci sono riusciti. E questo è chiaro.
È stata la guerra civile e adesso, come dire, puntano alla secessione del paese, no? Il bottino, il pacchetto sarebbe: ci prendiamo la zona petrolifera più importante e lì possiamo ricontrattare con le multinazionali energetiche francesi, americane, britanniche, non so quelle italiane dopo questa figura, però sicuramente francesi e britannici ce li vedo.
Beh, penso che l'Italia, insomma, non abbia fatto una bella figura, quindi né Gheddafi né gli insorti abbiano, insomma, molta voglia di...
Sì, fatto giustamente che Gheddafi si deve mantenere i traditori, perché già abbiamo un trattato, no? Firmato, no? Eccetera, eccetera, che è stato praticamente smantellato, insomma, dei fatti, e anche gli insorti, però, no, l'opportunismo dell'Italia ovviamente dice: se dobbiamo scegliere un interlocutore, scegliamo la Francia o la Gran Bretagna, che sono schierati subito
con noi.
Per cui l'Italia non ha brillato né in un senso né l'Italia.
Né
diciamo, il governo italiano non ha brillato né in un senso né in un altro. Forse diciamo, l'Italia come paese e come popolo merita di meglio.
Non c'è dubbio, meriterebbe di molto meglio. Persone un po' più sensate, ecco, tutto qui. Basterebbe un po' più di buonsenso, secondo me. Va bene, Sergio, io dimmi.
No.
Volevi aggiungere altro?
No, per carità.
Ci sentiamo prossimamente, magari se c'è qualche, insomma, ulteriore sviluppo ti rompo le scatole di nuovo.
D'accordo, allora facciamo, speriamo che non ci siano ulteriori sviluppi, così non perché mi rompi le scatole, perché magari la situazione diventa... si sdrammatizza.
Sì, si tranquillizza, siamo costretti a vedere più persone.
Al contrario, ci risentiamo, però questo vorrà dire che la situazione
è degenerata.
Si è brutalizzata.
Va bene, Sergio, un saluto e grazie.
Ciao, grazie.
Ciao, grazie.
Buon pomeriggio a tutti.
Ciao.